People are driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. The hiring process can be slow and overwhelming. Simplify hiring with Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. Join more than 3.5 million businesses worldwide that use Indeed to hire great talent fast. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. That's Indeed.com/PODKATZ12. Terms and conditions apply.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
All'incontro sulla fantascienza, sulla letteratura di fantascienza, pochi ma buoni direi, spero insomma, e vi introduco semplicemente le nostre ospiti. Modererà l'incontro Mariana Marenghi, che è la... Sì. Chiaro, che è esperta di fantastica e di fantascienza, nonché proprietaria della libreria Il Covo della Ladra, che vi invito a visitare perché è piena di uno scrigno di scoperte sul fantastico, sulla fantascienza, ma non solo, ci sono anche thriller gialli, eccetera. E le nostre due scrittrici, Nicoletta Vallorani e Franci Conforti, che oggi leggeranno anche degli estratti dai loro ultimi romanzi. Quindi io lascio la parola a loro e le ringrazio ancora per essere qui. Grazie.
Adesso sì, grazie. Grazie a te Stefano, grazie per essere qui questa mattina, in questo sabato, dove avevamo voglia di starcene a casetta, invece siete qui, bravissimi. Benvenuti intanto a questo incontro che è un po' un reading e però magari è anche un incontro e un confronto, per cui se durante le letture delle nostre ospiti avete voglia di fare delle osservazioni o delle domande, ben venga, io sono qui per questo, quindi non vi fate assolutamente nessun problema. Io voglio iniziare subito a presentarvi la prima delle nostre ospiti, ma solo rigorosamente in ordine alfabetico, e cioè Franci Conforti. Franci Conforti è una scrittrice, io però questa cosa che mi devo...
Ti prende lo stesso?
Mi sentite? Ah, vedi, allora è solo una questione psicologica, capito? Bene, perfetto.
Io sono 4 giorni.
Sì, esatto, brava, tu sei più esperta di me. Allora, Franci è una scrittrice che, insomma, ci ha regalato tantissime storie di fantascienza molto, molto valide. Nel 2016, correggimi se sbaglio, perché io e le date... Vince il premio Odissea con il suo esordio narrativo, giusto Franci?
Sì.
Era il 2016. Che era Spettri e altre vittime di mia cugina Matilde.
Sì.
Me lo sono scritto così.
Ma non è fantascienza. È un supernatural.
È vero, scusate, l'ho acceso. Non è fantascienza, Spettri e altre vittime di mia cugina Matilde. È un supernatural sostanzialmente. Ci sono i fantasmi,
sì.
E non c'è la componente fantascientifica, è chiaramente comunque di immaginazione.
Invece nel 2019 vinci il Veggetti con Storm Machine.
Sì.
Vero? Che è lì davanti.
Sì, ed ero in finale sempre all'Urania. Perché...
Vabbè, in finale in Urania ci sei andata molte volte, ma...
Ma non ho mai vinto.
No, come no, fino ad adesso. E infatti adesso è in edicole libreria con Spine, che è il vincitore 2021 del premio Urania.
Sì.
Per cui io adesso ti do la parola e faccelo sentire queste Spine. Vai.
Ok, allora due parole di introduzione prima, perché i libri di fantascienza meritano... soprattutto prima di un reading, perché sennò è sempre un po' estraniante leggere dei pezzi di cui non si capisce bene, dove non si capisce bene di che cosa stiamo parlando, perché la fantascienza molte volte, come in questo caso con Spine, ci porta in luoghi lontani, in luoghi diversi da quelli abituali. Poi magari le storie e le vicende dei personaggi sono uguali o molto simili a quelle che viviamo noi tutti i giorni, o comunque quelle che vediamo in televisione, nelle fiction e cose di questo genere. Ma l'ambientazione e quindi la struttura dell'ambiente è leggermente un po' diverso, e leggere a freddo di solito è un po' estraniante. Quindi vi volevo fare una brevissima introduzione di questo libro che si chiama Spine, proprio appena appena per capire di che cosa si tratta. Innanzitutto nasce da 3 racconti che lo hanno preceduto, e questi 3 racconti che l'hanno preceduto, il primo di questi 3 racconti che l'ha preceduto era un racconto di tipo solar punk. Alcuni di voi conoscono già il genere. Il solar punk è un genere letterario nuovo, fra virgolette, perché ormai esiste già da 15 anni in maniera consolidata un po' dappertutto, ma comunque negli Stati Uniti esiste già da un po' e ha tutta una sua serie di accezioni. Comunque il filone solar punk è un filone che prende in considerazione una rivoluzione di tipo energetico e di conseguenza anche una rivoluzione di tipo green, e nell'accezione della parola punk si vuole proprio sottolineare questo momento di rivolta, rivoluzione, di trasformazione e cambiamento. Il primo di questi racconti, che si trova su un'antologia e si chiama Pilastri di luce, è un solar punk vero e proprio. Poi gli altri 2 racconti che ho scritto e il libro con cui ho vinto, diciamo, si possono definire solar ma non più punk, perché si svolgono temporaneamente, come tempo da un punto di vista cronologico, sono messi molti anni dopo, nel 3900, mentre noi siamo nel 2000, e quindi sono passati quasi 2000 anni. E quindi non si può più parlare di punk in questo senso, a voler fare pignoli, perché diciamo così che questa rivoluzione ha avuto successo e quindi ci troviamo in un'ambientazione estremamente positiva e consolidata. Questo per dare un'idea di questa ambientazione. Quindi un'atmosfera al limite dell'utopico, cioè non è una distopia, ma è al limite dell'utopia. Io non credo nelle vere distopie, come non credo nelle vere utopie, è sempre un po' una via di mezzo, alla fine c'è sempre qualcosa che non va o da una parte o dall'altra, o qualcosa che va comunque anche nelle situazioni peggiori, e quindi anche in questo mondo, che in teoria dovrebbe essere un'utopia, dove tutto va bene, ovviamente ci sono le cosiddette sacche di resistenza alle spalle, no? O comunque ci sono queste, magari a livello di qualche organizzazione o qualche trama politica, o comunque ci sono delle zone d'ombra. Però si tratta veramente di piccole zone all'interno di un sistema sociale enorme e estremamente positivo. Ovviamente io ho abbietato spine in queste sacche di resistenza, in queste zone d'ombra, perché sennò non sarebbe divertente, perché dove va tutto bene la storia perde un po' di senso. Il libro sostanzialmente, ve lo racconto molto velocemente, non vi racconto il libro, vi dico sostanzialmente che è un thriller, è una spy story, sostanzialmente una spy story in difesa delle parti più deboli della società, in un momento di cambiamento di questa società, leggero, però un momento di cambiamento dove queste parti più deboli rischiano proprio, se non di sparire, di subire dei torti e dei danni notevoli. E questa è uno dei primi fili che intreccio nella storia. Il secondo è la riscoperta delle emozioni e la riscoperta del pianeta, poi capirete il perché, e sostanzialmente data dalla capacità di rivedere il nostro pianeta attraverso gli occhi di una persona che è nata nello spazio ed è cresciuta nello spazio. Il terzo filo, l'ultimo filo, il terzo, è gestito da un personaggio che, usiamo tutte le virgolette perché non è un personaggio ma è l'ambientazione. Io credo molto nel world building, è una delle cose a cui metto più attenzione quando scrivo i libri, e quindi, come in tutti i miei world building, la creazione del mondo, il mondo stesso, in realtà racconta una storia e la racconta attraverso il modo in cui è cresciuto ed è arrivato fino al punto dov'è. Okay? Quindi fa parte della narrazione anche il mondo. In questo caso l'ambientazione, ve l'ho già spiegata, è solar, è green, più che punk, più che altro, e si è passati dall'industria pesante, che è quella che io chiamo industria pesante, cioè il mattone con cui costruiamo le cose, il vetro con cui costruiamo, l'acciaio, questa è tutta industria pesante, no? Che richiede la fusione, che richiedono tutte queste cose. Siamo passati a un'industria di tipo pensante, che non è più un'industria ma è una crescita. Invece di costruire, noi facciamo in questo mondo, invece di costruire, si fanno crescere gli oggetti. Allora vi do le definizioni di solo 4 neologismi che ho usato, ho cercato di limitarli il più possibile, perché ovviamente se uno vuole fare un libro di fantascienza semi-realistico dovrebbe infarcire di neologismi il testo, ma diventa poi molto pesante alla lettura, cosa che ho fatto una volta, e a me sembravano già pochi i neologismi, ma però ho visto che poi i lettori avevano difficoltà a stare dietro, perché devono imparare una massa enorme di termini, e quindi mi sono limitata in questo libro a usarne molto pochi, ma giusto il minimo che servivano per identificarlo. Il primo è biomici. Con biomici si intende, proprio quello che abbiamo detto 2 minuti fa, si intendono tutti gli oggetti costruiti, invece che costruiti, fatti crescere. Supponiamo di essere dentro l'ambientazione di spine, questa scrivania sarebbe un biomico, cioè sarebbe fatta di un legno non morto ma vivo e fatto crescere. ok? Invece che tagliato, segato, bruciato. Quindi viene tutto costruito attraverso il DNA. Che cosa hanno di differente questi biomici rispetto, perché non vengono considerati come se fossero pari a noi, no? Sono fatti col DNA, potrebbero essere considerati viventi, no? Invece no, sono semiviventi e semisenzienti perché possono essere accesi e spenti. Questa è la prima caratteristica che li rende diversi. La seconda caratteristica è che sono tutti controllati dalla produzione, cioè dall'unità centrale, per cui se questa scrivania fosse un biomico e comunque connessa a una sua rete, che è la rete dei biomici, come se fosse una rete informatica, e viene costantemente monitorata e controllata dal produttore, dalla sede centrale che l'ha prodotto, in maniera da non creare guasti, difetti, eccetera, eccetera. E permettere, non so, di farla crescere. Mettiamo, improvvisamente invece di essere così, ho bisogno che questa scrivania diventi larga così, i programmatori la fanno crescere, la fanno estendere. La scrivania può essere dotata di più identità, ok? Per cui questa sarebbe l'identità scrivania che contiene a sua volta l'identità, che ne so, se questo fosse uno schermo, schermo, no? E così sono fatte di identità multiple, che possono essere contattate e utilizzate in varia maniera, ma fanno tutte parte di un'unità centrale e quindi vengono controllate. Questo sistema, con questo sistema vengono costruite tutte le case, per cui in questo mondo noi abbiamo delle arbopoli. Tutte le costruzioni di, mettiamo, di Milano, invece di essere fatte in mattoni e cemento, sono costruzioni che sono state fatte crescere e che possono quindi essere espanse, modificate. Perché? Perché sono dei biomici. Così sono gli aerei, così sono i mezzi di locomozione. Praticamente il 99% della roba che viene costruita sono dei biomici, cioè degli oggetti parzialmente vivi. Fine di questa parentesi. In questo mondo poi abbiamo un'umanità considerata, è molto inclusiva, è un'umanità considerata allargata, ok? E in questa umanità allargata ci sono degli esseri umani, la maggior parte, il 90% e più, sono esseri umani come noi, ma cosiddetti evoluti, cioè che hanno delle modificazioni genetiche che permettono maggiori prestazioni, ma soprattutto un maggior controllo emotivo, perché uno dei motivi di scarso rendimento, ma soprattutto di litigi, conflitti, guerre, eccetera, eccetera, fa leva sulla parte chimica dell'emotività, quindi questi evoluti conoscono le emozioni, no? Conoscono l'odio piuttosto che l'amore, piuttosto che queste cose, ma non sono chimicamente soggetti a queste emozioni e di conseguenza è semplicemente una questione intellettuale che riescono a dominare, a modificare molto più facilmente che se entra in conflitto, diciamo così, la parte chimica come noi. Ovviamente ci sono tantissimi evoluti di vari genere. Poi ci sono degli animali, una grossa quantità di animali, che sono stati fatti evolvere forzatamente, non sono molto intelligenti, infatti per loro c'è una legislazione un po' diversa, però sono in grado di lavorare e vivere a fianco delle persone, per cui i corvi raccolgono la spazzatura, un po' già avviene, i cani svolgono certe funzioni, le zebre, i koala, eccetera, eccetera. Quindi gli animali fanno parte dell'umanità allargata, però sono la parte più debole, perché sono quelli che vengono sfruttati per i lavori più umili, perché pur essendo intelligenti hanno delle capacità intellettuali che sono molto inferiori, ovviamente, sia a noi di oggi, esseri umani di oggi, figuriamoci confronto agli evoluti. E infine c'è una piccolissima percentuale in questa nuova società di persone non evolute, che vengono chiamati nativi. Questi nativi sono persone esattamente come noi, cioè sostanzialmente non hanno nessuna modificazione genetica e quindi sono soggette a tutta una serie di problematiche di aggressività emotiva, rancore, eccetera, eccetera, che invece gli evoluti non hanno. Vi ho spiegato semplicemente queste parole perché durante la lettura si sentono e se no uno si domanda cosa sono. Io invece ho estratto dei pezzi per per mettere in luce una cosa. Allora, ho pensato come lettura di mostrarvi, diciamo così, l'inizio. L'inizio che è abbastanza straniante, ma poi vedrete che chi lo leggerà è una specie di trucco, per cui sembra una cosa estremamente drammatica all'inizio. E soprattutto...
Fate spoiler!
Io non credo nello spoiler. Tanto la gente si dimentica poi, quando non li legge. Poi dopo alla fine dice, ah, ma però forse, ma tanto non succede questa cosa. Sostanzialmente... partire dal primo capitolo e poi ho estratto delle parti che servono a mettere in risalto soprattutto il world building, proprio per non fare uno spoiler su una storia che invece la storia portante è una storia umana, assolutamente basata sulla scoperta delle emozioni da parte di questa ragazza che viene dallo spazio e che entra clandestinamente sulla nostra terra. E che quindi non aveva mai conosciuto le emozioni, no? Perché ovviamente per una serie di cose, e l'altro coprotagonista che invece è un ex poliziotto che invece ha dei seri problemi di altro genere, e quindi ci sono queste due vicende umane che si intrecciano all'interno di questa spy story. Proprio per non rovinare, perché dato che è un thriller ed è di suspense, e poi non avrebbe senso leggere degli spezzoni di quel genere, ho selezionato delle parti che riguardano soprattutto il world building. Vado,
prego,
comincio.
Vai.
Scusate, mi sono dilungato un filo. Questo è il proprio capitolo 1, proprio l'inizio del libro. Prima, la prima parte c'è una piccola annotazione che è il cuore, diciamo... il cuore da un punto di vista della storia umana, ed è quello legato sulle seconde possibilità. Infatti ho messo tre righe su questo. Seconda possibilità. Questo libro parla di tante cose, ma nel suo cuore batte il bisogno di dare e di darsi una seconda possibilità. Nessuno è più affidabile di chi ha commesso un errore e vuole rimediare. Questo è, se volete, io sono contraria ai messaggi, a me piace mettere in scena e non sostenere delle tesi, quindi, però diciamo questo qua è un pochino il cuore umano della vicenda. Capitolo 1, biosiringa. La siringa è viva e contiene un liquido nero. Ha le dimensioni di uno zucchino, la consistenza di un lumacone, la trasparenza violacea di una medusa e la mobilità aggressiva di un polpo. Ritraggo il braccio, cerco di chiudermi a palla come un armadillo. Le mani dei medici mi bloccano i polsi, mi spingono le spalle contro lo schienale e ci mettono forza. La biosiringa striscia avanti e mi lascia una scia di bava lucida sulla pelle. Su, da brava, si rilassi, ha promesso di collaborare. Collaborare con chi? Con Febo Farris? No, lasciatemi. La lunga proboscide della biosiringa mi strangola il bicipite mettendo in evidenza una rete di vene bluastre, proprio come farebbe un laccio emostatico. La bocca ventosa della proboscide assaggia la pelle con una serie di baci collosi e con un leggero risucchio aderisce alla vena. Intravedo un ago spesso e corto, dalla punta obliqua. Il movimento è improvviso, il corpo della biosiringa si contrae, prende slancio e colpisce. L'ago è in vena, la biosiringa spinge dentro di me il suo sangue scuro, viscido, freddo. Un sapore metallico mi risale la gola e la patina, mi risale la gola e patina la lingua. Mi dibatto, ma riesco a muovermi solo di pochi millimetri. Cerco di tenere sollevata almeno la testa, cerco disperatamente di vedere gli altri, cerco aiuto. Qualcuno mi aiuti, i miei compagni giacciono al mio fianco. Sono prigionieri di postazioni operatorie identiche alla mia, occhi spenti. Sono l'unica ancora cosciente o sono l'unica ancora viva? Eridiana, Otta, santo cielo, dov'è Joe? Eccolo, mi perdo nei suoi occhi scuri e fissi. Mi vede? Aiutami, ti prego. A questo soggetto dobbiamo mantenere attiva la memoria, dice qualcuno. Il soggetto sono io. Santa oscurità, vogliono cancellarmi la memoria? Vogliono che mi dimentichi quello che è successo? Che mi dimentichi di loro? Ellie, Apra gli occhi, va tutto bene, mi sente? Li apro. Sono sdraiata e fisso le venature di radica con cui è composto il soffitto. Brava. Ora facciamo qualche verifica. Deve collaborare. Collaborare, sì. Esatto. Si ricorda dov'è? Sì, sulla terra. A Quercal, nell'Arbopoli in cui... Farris? Mi manca l'aria, le pulsazioni mi maternano di nuovo in gola, rivedo a lampi i momenti della nostra fuga. La mia bolla su prove, Joe che piange in ginocchio sotto la pioggia, Ivan ai piedi del letto. Si calmi, segua la mia voce e ripercorra serenamente il suo passato.
Grazie Franci, grazie mille per questa lettura. Io, niente, è proprio una cosa psicologica il fatto di avvicinarmi.
Sì.
Ok, ma ce la posso fare? Grazie Franci per questa lettura. Io vi consiglio la lettura completa del romanzo perché è spaziale, è veramente bello. Io invece voglio passare adesso la parola a Nicoletta che ci fa un bello scherzone, perché lei spazia dalla fantascienza al noir, alla letteratura per bambini, insomma non ci lascia, non ci dà tregua, scrive di tutto e oltretutto lo scrive anche molto bene. Anche lei, come Franci, esordisce con un premio Urania, quindi il cuore finto di DR è premio Urania nel, adesso non me lo ricordo, 1992, e quindi insomma diciamo che per entrambe le nostre ospiti l'esordio è di quelli perfetti, diciamo. Tradotta in Francia, in Inghilterra, vabbè insomma, andatevela a cercare su Wikipedia perché c'è. Adesso è in libreria con Zona 42, che è una casa editrice molto interessante, molto sveglia, diciamo, proprio legata alla fantascienza, e ha appena pubblicato il libro che vedo lì e di cui adesso ci leggerai un passo, cioè Noi siamo campo di battaglia. Prego Nicoletta.
Allora, eccomi qua. Buongiorno a tutti in questo quinto giorno di questo evento meraviglioso al quale ho avuto occasione di partecipare in più puntate e insomma che mi auguro si ripeta, anche se voglio molto bene a chi l'ha organizzato, sono anche preoccupata della resistenza fisica. Allora, oggi però per la prima volta in questi cinque giorni sono qua in veste di scrittrice, sono qua a presentare un romanzo che di fatto a presentare a leggere, perché insomma in realtà è uscito il 1° di giugno, quindi ormai qualche mese fa, un romanzo che fa parte di una trilogia che però è un po' particolare, nel senso che non avete un protagonista che è presente in tutti e tre i romanzi della trilogia, piuttosto c'è una specie di passaggio del testimone, nel senso che Eva aveva alcuni personaggi, uno di questi personaggi, una personaggia per lo specifico, diventa la protagonista di Avrà i miei occhi, che è stata un po' la seconda puntata di questo affresco che io ho dedicato a Milano, e adesso arriva Noi siamo campo di battaglia, che prende in considerazione di nuovo uno dei personaggi secondari dei due romanzi precedenti. È difficilissimo raccontare questa storia, anch'io non credo tanto negli spoiler, nel senso che mi dimentico regolarmente il finale delle serie televisive o dei film, quindi posso rivederli ad libitum. È difficile perché è una storia corale collettiva che già dal titolo vuole essere collettiva. Potrei dire in sintesi che insomma, si tratta della storia di una rivoluzione e forse mai ne abbiamo avuto bisogno come in questo momento, insomma, che insomma, io personalmente sono un po' triste della piega che stanno prendendo gli eventi, ed è una rivoluzione che è come devono essere le rivoluzioni, cioè che parte dal basso, parte da una porzione invisibile di questa società, di questa comunità che abita una Milano leggermente slittata verso il futuro, e questa Milano è sostanzialmente l'unica protagonista vera di questa trilogia, nel senso che è una città che noi vediamo crescere, cambiare, modificarsi nel corso, nelle tre puntate di questa vicenda. La rivoluzione, vi dicevo, parte da una porzione invisibile della società che in questo contesto specifico sono i giovani. Le ragazze e i ragazzi che abitano questa comunità futura assolutamente disastrata Diciamo che dal punto di vista delle etichette editoriali, questa è una distopia, anche se credo anch'io che le etichette siano diventate, insomma, un pochino difficili da applicare. Anche il termine distopia è difficile da pensare oggi, quando la distopia è quella che stiamo vivendo, insomma, in realtà. Per cui adesso non è per darvi una botta di speranza adesso subito al sabato mattina, però giustamente, come diceva Francesca Franci a un certo punto della sua presentazione, dove va tutto bene la storia perde senso, quindi possiamo essere ottimisti anche sul nostro presente, possiamo recuperare il senso della storia e batterci per questo. Non è facilissimo, cioè per me è facilissimo naturalmente, però forse per le lettrici e i lettori potrebbe non essere facilissimo entrare nel romanzo, perché la storia si apre con la presentazione di una serie di personaggi che saranno poi quelli che contribuiranno a creare questa identità collettiva, questo noi di cui si dice nel titolo, e sono ragazzi, ragazzi che a un certo punto trovano il modo di formare, di fare rete, di formare una comunità equa, perché appunto, come si diceva, strani mondi, le comunità possono anche essere molto costrittive, intorno a un altro personaggio che è la prof. Quindi le prime letture che io vi faccio saranno tratte appunto da questa dimensione corale, saranno poche righe per ciascun personaggio. Nella seconda parte della storia entra la vicenda noir, che è un po' per me sempre stata il filo conduttore anche nei precedenti romanzi pubblicati con Zona 42, nel senso che c'è una storia, ci sono degli omicidi, una serie di omicidi, c'è un serial killer o una serial killer, e questo è un po' la storia, il plot, no, trainante della vicenda. E poi c'è un terzo filone, un terzo percorso, un terzo filone tematico che è una voce fuori campo che spiega alcuni dettagli della storia. Quindi cominciamo presentandovi alcuni dei ragazzi di questa prima parte del romanzo, che si chiama significativamente La classe. Piccola parentesi, il mio mestiere vero è insegnare, la scrittura è respiro, scrivere è respiro, però mentre sono certa, e lo dico sempre, di essere una brava docente, di essere brava a fare questo mestiere, e mi va di fortuna perché ci sono capitata per caso, ho scoperto che lo sapevo fare, non so se so scrivere, non mi pongo il problema, nel senso che questa è una questione che devono decidere i lettori, perché come vi dico la scrittura...
Diciamo proprio di sì.
Però insomma io non potrei farne a meno, e nel senso che è come respirare, però in questo respirare rientra anche la lettura, e anche qua credo che leggere cose belle in questo momento sia particolarmente importante. Fine della predica, non so perché tendo sempre a fare delle prediche, e cominciamo. Lucas: sono nato il 14 aprile, nell'anno della prima onda. Ora la chiamano così, ma è un nome postumo, nel senso del tempo e dei morti. Significa che l'hanno definita in questo modo quando io avevo 4 anni e i sepolti erano stati già mangiati dai vermi, non un bello spettacolo. Si sono riuniti, come fanno spesso gli adulti che si pensano importanti, e hanno cominciato a dare nomi al passato, che è sempre una cosa comoda, perché quelli che stanno nel passato non possono sollevare obiezioni. Rimangono zitti, come a volte fanno i morti. Non c'è pericolo di critiche, cioè. Così è nata l'idea della prima onda, quando era fatta e finita. Mentre stava succedendo, hanno pensato che era meglio non dirlo e tenere tutti tranquilli, che l'agitazione fa male all'economia. Quasi sempre, tranne in caso di guerra e per chi vende armi. Comunque io sono nato nel pericolo, e dentro quel guscio di egoismo e rischio sono rimasto, che è anche un vantaggio volendo, perché alla fine ti abitui. Il catalogo dei morti diventa un film familiare. Io lo conosco a memoria. Sono nato il 14 aprile e mia nonna se n'è andata, sciaguattando nel suo dolore, lo stesso giorno in cui sono venuto al mondo. Mia madre mi ha chiamato Lucas, perché c'era quella canzone che a lei piaceva tanto, che parlava di un bambino con questo nome. La tipa che cantava, Susan Vega, voleva parlare di un ragazzino che lo pestavano di brutto, che poi era Lucas. A mamma il nome è piaciuto e me l'ha affibbiato. Non una scelta promettente. E in effetti non ho avuto una sorte molto diversa. Non mi lamento però. Diciamo che mi sono reso conto da subito di non avere in mano le carte adeguate a vincere nel grande poker della vita. Mi chiamo Lucas e non voglio un cognome. Mamma non si è mai sposata, non ho proprio idea di chi fosse il tipo che mi pestava con garbata regolarità e si aspettava che lo chiamassi padre. Non penso che avesse un qualunque legame di sangue con me. Mi chiamo Lucas, sono straordinariamente intelligente, straordinariamente silenzioso e straordinariamente brutto. Farei a meno volentieri di tutte e tre queste straordinarietà. E questo era Lucas. E questa qui invece è Amina. Sono nata qui, sono italiana, sono musulmana, sono un bersaglio. Nella paura gli adulti che si credono tali mordono chi capita. Mordono il mio velo e vogliono vedermi i capelli. Mordono la mia mano appena la vedono avvicinarsi a qualcosa di commestibile. Mi morderebbero le caviglie quando scappo, se solo li lasciassi avvicinare. Ci sono pericoli ovunque per noi, ma siamo abituati. Da che io ricordi, non c'è stato un momento in cui ci hanno scontato le colpe. Navighiamo nel pericolo, come vascelli di carta nelle pozzanghere di questa città. Vascelli velati, inseguiti dalla tempesta. E questa era Mina. Dopo. Luce. Io sono Luce. Luce esigua che si è affievolita pian piano mentre perdevo peso e diventavo trasparente. La voglia di sparire, questo era l'obiettivo, farmi sostanza impercettibile, diffusa nell'aria, volatile. Studiavo, intanto, accumulando volumi nella mia testa. Una biblioteca di Alessandria che non poteva essere bruciata. Perdevo peso e incrementavo la conoscenza. Mi smarrivo nei corridoi urlati di libri e quella era felicità vera che tenevo per me. Nel frattempo, come strategia per scomparire, funzionava benissimo. Andavo bene, avevo ottimi risultati, in termini di produttività ero perfetta. In principio non c'era niente che non andasse in me. Non ero preoccupante, come certe bambine che i genitori guardano col sospetto da sempre riservato alla mediocrità. Mi è cresciuta mia nonna, di fatto, e quando è morta siamo tornati a essere famiglia nel mezzo delle onde. Forse però io ero già troppo grande per accettare un nuovo patto degli affetti e in verità per un bel pezzo mi è parso di vivere con sconosciuti e per il pezzo successivo con nemici e per quello successivo ancora con persone che mi erano indifferenti. Sono dimagrita a tempo mentre la vita sociale si assottigliava e le persone si chiudevano in casa a coltivare lavori e manie psichiatriche che si trasformavano in soldi veri per quelli che, come i miei genitori, di mestiere curavano i matti di alto bordo. Ci è andata bene. La crisi, dicono, ha radicalizzato i contrasti. I ricchi sono diventati sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri. Noi siamo ricchi, diceva con una certa fierezza la mia sorellina, guardandosi allo specchio, morbida e accomodante, come io non avrei mai saputo essere. Il regalo tardivo, la figlia arrivata a famiglia riunita, lei era perfetta e amatissima. Sophie compensava le sue limitate doti intellettuali con un'astuzia che io non possedevo, una furbizia adattiva che le consentiva d'istinto di fare la cosa giusta al momento giusto, con la stessa precisione con la quale io facevo quella sbagliata. Non è che fossimo in competizione, non è che non ci amassimo. Io ho imparato presto a guardarla con stupita curiosità. Per lei invece ero la spettatrice muta, la convitata di pietra del banchetto domestico. Che poi banchetto non è il termine giusto, quantomeno non per me. Era il pasto, un patibolo con spettatori distratti, incapaci di notare la mia lenta morte. Mi sono fatta di vetro, frangibile e trasparente. E adesso vi do un assaggio della prof. La prof, che è stato un personaggio molto doloroso da scrivere, e che è l'identità intorno alla quale si raduna questo noi che poi diventa la voce della città. Quando la incontriamo all'inizio della seconda parte del romanzo, in questo suo diario, lei ha appena perduto una persona importante. Mercoledì 18, che è il giorno di Mercurio, il messaggero, colui che comunica la fine delle battaglie e il loro inizio. Per i norreni aveva un nome diverso ed era vicino a Odino. La perfida Albione ha tenuto quel nome. Ma noi, in questa penisola scaraventata nel mare, rimaniamo fedeli agli dèi antichi. Ricomincio da qui. Le parole sono un rito magico. Attraverso le parole, combinando le storie, mi ricostruisco. Questo è il mio diario dal punto zero. Il punto zero non è quando Penelope se ne va, ma 3 giorni dopo, perché per 3 giorni sono stata incapace di articolare una lettera o un pensiero. Solo un grido inarticolato. La deriva del senso mi ha portato per strade che non ricordo e che credo sia meglio non ricordare, a dire il vero. Ho camminato. Lo capisco dai miei piedi feriti e gonfi. Ho visto, credendo di averlo sognato, il margine estremo della città verso est. Dicono che il mare si stia mangiando la costa e che Venezia sia già sparita. Fuori Porta Vittoria, in piedi, nel centro di una strada disabitata, ricordo di aver cercato di annusare la salsedine, che per certo doveva esserci nell'aria. Non ho sentito nulla e di colpo mi è montata una rabbia indicibile per tutto quello che ci stanno raccontando come vero e che non lo è. Una signora con una vestaglia che sembrava di seta, strisce rosse e nere, affacciata a un balcone, con i bigodini ancora sulla testa, mi ha guardata sbraitare, continuando a fumare una sigaretta, indifferente ed estranea, come se stesse assistendo a uno di quegli spettacoli teatrali che non possiamo guardare più, almeno non di persona. E a giudicare dalla sua faccia, lo spettacolo non le stava piacendo. Mi è venuto da ridere, ho fatto un inchino, come quando capitanavo il gruppo teatrale della scuola e organizzavo recite di fine d'anno. La signora è rimasta indifferente, ha gettato la cicca dal balcone ed è rientrata, e il mio spettacolo era stato un flop. Ho un altro ricordo che non so in che sequenza mettere. Questo si colloca nella piazza del municipio, il luogo deserto dove abitava il sindaco prima che il suo mandato scadesse e si decidesse di seguito e a stretto giro che era necessario un altro regime. Toglievano gli stendardi. Non aveva l'aria di un'operazione ufficiale. C'erano manipoli di ragazzetti agili che si arrampicavano sui muri esterni dello stabile già deserto e con cura meticolosa stracciavano bandiere e striscioni ufficiali. Anche quelli che invocavano battaglie umanitarie erano una menzogna, lo sapevo. Provai una soddisfazione quasi felice nel vedere uno scempio infinitamente saggio che sradicava le tracce della bugia legalizzata e bipolare delle istituzioni. L'appropriazione, la menzogna. Meglio che se ne fossero andati, meglio che non fossero mai esistiti. Chi ci mettono ora? Ho chiesto a un climber quando mi è passato vicino. Lui mi ha guardato, ha scosso la testa ed è filato ad arrampicarsi. Erano come scimmie volanti. Di colpo ho pensato che loro, più di me e di chiunque, sono il futuro. Devo averlo detto a voce alta, perché un ragazzo scalatore, fatto solo di ossa, mi ha pure risposto. Noi siamo quelli destinati a preparare un mondo che non vedremo. Ci avete sacrificato, pensando di amarci. Ora fertilizziamo il futuro.
Basta. Grazie Nicoletta, sempre emozionante sentirti leggere. Franci, tocca a te.
Ok, va bene, adesso vi leggo ancora qualcosa. Scusate, io uso il tablet, ma perché ormai i libri di carta, ho rinunciato al famoso odore della carta, però in cambio questi li posso ingrandire e si vedono, cosa che invece non riesco a fare con... Ormai prendo i libri di carta e faccio così con le dita, ma non si ingrandiscono, e questa cosa mi delude un sacco. Allora, vi leggo un altro piccolo brano. Lo contestualizzo solo un secondo. Ellie, che è la protagonista, la tipa che prima bucavano con la siringa, racconta la sua storia. La sua storia è questa. Lei è nata su un avamposto spaziale enorme, ci sono milioni di persone che ci abitano, si chiama Probe. Probe fa avanti e indietro dalla Terra a Marte, sostanzialmente, molto lentamente. E quando è nel punto più vicino alla Terra, lei ha l'occasione per entrare clandestinamente sul nostro pianeta, sulla Terra. E lei non ha mai visto la Terra e lo desidera. Tenete presente che nello spazio le persone sono costrette a tenere, per legge sostanzialmente, i nativi, no? Quelli come noi che non sono evoluti, tengono un bracciale che si chiama Sten, che serve a modulare le emozioni, proprio perché nello spazio una reazione emotiva sbagliata può mettere in pericolo non solo la persona, ma anche un'intera comunità. E quindi praticamente è diventata un'abitudine, tutti li usano, perché sono degli stabilizzatori emozionali. Quindi lei non ha mai provato le emozioni normali che proviamo noi, cioè la chimica, no? di queste emozioni. Quando arriva sulla Terra, di straforo, perché entra clandestinamente, lo fa per due motivi. Il primo motivo è perché ha rubato, guardate che tutta questa roba non è uno spoiler, è tutto nel primo capitolo, quindi nelle prime cinque righe del primo capitolo, quindi tutto il resto della storia si sviluppa dopo. Lei sostanzialmente ha rubato una specie di chip che crede siano semplicemente dei crediti a metà tra averlo rubato e averlo trovato, insomma, perché nessuno è veramente illegale, no, in questo mondo, quindi già l'atto di aver preso una cosa che in teoria non era sua è una cosa pazzesca, no, in questo mondo. Lei viene sperando di incassare questo chip e in più viene perché è invitata e portata dentro di straforo dalle persone che vogliono il suo aiuto, perché lei come lavoro è una mediatrice che aiuta gli animar, cioè gli animali che vengono sfruttati sia nello spazio, soprattutto nello spazio, che vengono sfruttati. E lei li difende, cerca di fare ottenere a loro delle condizioni di vita migliori, di far rispettare i contratti, eccetera, eccetera. Entra di straforo quindi sulla Terra e va in una di queste riserve. Le riserve sono delle zone tipo le riserve indiane di un tempo, dove sostanzialmente i nativi come noi, che non riescono o che non vogliono adattarsi a quello che è un mondo evoluto, quindi pacifico, tranquillo, che hanno la mania di vivere come nel 2000, cioè come noi viviamo adesso, possono scegliere di fare la loro vita lì. Per cui lì sostanzialmente sono tecnologicamente arretrati, mangiano ancora gli animali e si comportano nella stessa maniera incivile come ci comportiamo noi, no? Quindi una società di tipo patriarcale, abbastanza violenta, eccetera, eccetera. Lei atterra dentro una di queste riserve e con l'idea di poter aiutare gli animali che sono entrati in conflitto con queste persone. Quindi vi leggo dal secondo un brano, che dei brani staccati come ha fatto Nicoletta, però ve li ho contestualizzati, sennò uno non capisce. Come arrivammo sulla Terra? Come fanno tutti i clandestini, nascosto in un container sparato verso il pianeta. Peccato che andò in avaria, entrammo in atmosfera al buio, che poi il buio era l'ultimo dei problemi. Le superfici esterne si erano arroventate e il sistema di produzione dell'ossigeno aveva parecchi problemi. Centrammo con poco garbo il campo di atterraggio di Riserva Tempradura. Appunto vi dicevo che era questa riserva è una zona dove i nativi vivono come viviamo noi adesso, cioè come 2000 anni prima. Io e Otta eravamo sicure di restarci, perché i nativi della riserva vivevano come 2000 anni fa e sicuramente non avevano l'attrezzatura per tirarci fuori. Eravamo così sicuri di morire che ci veniva da ridere. Soffocare senza ossigeno sulla Terra era a dir poco paradossale, ma probabilmente ci avrebbe fatto fuori prima la temperatura. Non ci speravo, ma riuscirono ad aprire il portellone. Mi fecero accomodare su un mezzo di trasporto inanimato che chiamavano automobile. Era verniciato di verde marcio e lo manovrava un poliziotto. Guidava a strappi e la strada era tutta curve e buche. Vomitai sporcando i tappetini. Si fermarono vicino una cascina dipinta di color senape. Litigavano cercando di ripulire il disastro che avevo fatto. Fu allora che, oltre il muretto rosso di recinzione, vidi degli animali scoiati appesi a dei pali. Erano dei conigli, parenti di quelli che saltellavano nell'erba lì sotto. Vomitai di nuovo. Sono per mangiarli? Certo, questa è una riserva, si vive come un tempo, secondo natura. Cosa credeva? Altro brano, capitolo 6. Lei esce dalla riserva perché sostanzialmente cercano di ammazzarla e si affida a due ex poliziotti che conosce lì a Tempradura, che si nascondevano in questo posto, e cercano di capire chi vuole ucciderla, perché, e in un certo senso fanno un doppio gioco, quello di scappare per salvarsi la vita e contemporaneamente di indagare per capire cosa stia succedendo. Vi ho però estratto solo le parti che riguardano il biobuild, la costruzione dell'ambiente. Capitolo 6, bioalberi. Non passammo la la dogana, lasciammo Riserva Trempadura uscendo dal bosco e mettendoci direttamente in una strada con tanto di corsie segnaletiche bioinformatizzata. Ivan era uno di questi due poliziotti, ex poliziotti un po' corrotti e corruttibili, a cui lei spera di potersi fidare. Ivan si voltò a guardarmi con un mezzo sorriso, sapeva quanto fossi emozionata all'idea di vedere una biocittà terrestre. Tra un paio di chilometri siamo a Caferro, pronta? E come se ero pronta? A salvare il pianeta dalla desertificazione erano state proprio le prime biocase che, crescendo, avevano prodotto ossigeno e fissato nei propri tronchi il biossido di carbonio atmosferico. Certo, in più di 1000 anni erano molto cambiate. Oggi bioalberi chimerici sono paraintelligenti e possono assumere qualsiasi forma e qualsiasi colore venga in mente ai bioarchitetti. Sono palazzi viventi mozzafiato, infinitamente più belli e complessi di qualsiasi edificio in materiali inerti del passato. Grazie alle bioingegnerie e alle tecnologie di produzione a matrice infonucleotidica, io sono una biologa, quindi ogni tanto mi perdo in queste cose, il genere umano è passato dall'età dell'industria pesante a quella biomatizzata pensante. Ma oggi, come allora, le biocase si prendono cura di chi le abita. Non ti aspettare grandi cose, però, Caferro è un piccolo centro. Sorrisi a Ivan, lo avevo immaginato. È piccolo perché è recente o perché è antico? Relativamente recente, 200 o 300 anni. Intere arbopoli con più di 1000 anni sono rare. Comodità, efficienza energetica, regolazioni climatiche, standard neurali di connessioni. Sai, le cose cambiano. I primi bioalberi hanno rimpezzato velocemente le case in mattoni, vetro e cemento. Sai, nessuna manutenzione e impatto ecologico positivo. In una sola mossa si sistemavano i danni causati dal riscaldamento globale e la bilancia dei pagamenti. Inoltre, crescendo, i bioalberi aumentavano di valore. Poi le biotecnologie sono migliorate e sono stati mantenuti solo quelli particolarmente significativi. Stessa cosa per le città di pietra. Abbiamo parecchi siti archeologici nel centro di molte arbopoli. Sai, memoria storica. Già, così le città di pietra si sono trasformate in bioboschi e nei tronchi si aprono appartamenti, uffici e negozi. Quanta gente vive ora sulla Terra? Umani, più o meno modificato, 20 miliardi, ma dicono che fino a 60 non avremo problemi. Fu mentre ragionavo con Ivan che vidi i primi bioalberi. Erano tre e spiccavano nella foresta. In altezza superavano, e di molto, tutta la vegetazione e i tronchi, che non erano a sezione circolare ma rettangolare, avevano le dimensioni degli antichi caseggiati terrestri. I portoni, però, non si aprivano a livello del terreno, ma a una decina di metri dal suolo, dove grandi rami appiattiti formavano vie e piattaforme di decollo. Figli di puttana, disse Joe, nessuno si è preso la briga di spegnerli. I tre bioalberi erano disabitati, abbandonati, incolti, e si accrescevano in modo caotico, seguendo memorie genetiche corrotte. Spegnerli? Nello spazio non avete questo problema, qui se non li spegniamo li condanni a un'infinita agonia e al degrado. Le forme e le funzioni si corrompono, diventano matti per la noia. Non hanno nessuno da accudire o nessun motivo per fare qualcosa. Rallenta, chiesi, volevo osservarli. Attraverso i legni sventrati e le finestre senza cristallini intravedevo quello che restava di appartamenti, negozi, uffici. Sui terrazzi l'apparato fogliare era scarso, inselvatichito, contorto. I rami secchi e morti si intrecciavano agli innesti chimerici che ancora producevano frutta e verdura. Anche se mal ridotti, mi parvero bellissimi, molto diversi da quelli delle colonie spaziali a simmetria radiale. Joe ripartì, gli dava fastidio vederli in quello stato.
Grazie Franci, grazie della tua lettura, meraviglia, meraviglia. Vabbè. Nicoletta, a te la parola.
È curioso come si tratti di due romanzi molto diversi. Io confesso che Francia ancora non l'ho letta se non a sprazzi, ma ho il libro, ho comprato subito. Però è curioso e confortante che poi si parli entrambe di alberi, di riforestazione, di comunque questo miracolo che riguarda anche altre forme di organismi che non sono quelli animali. Nel mio romanzo in realtà un pochino meno positivo come quadro generale ci sono, vi dicevo prima, serpeggia questa rivoluzione interstiziale in qualche modo messa assieme dai ragazzi, cioè realizzata dai ragazzi, dalle fasce più giovani della comunità sostanzialmente ignorate, che formano delle comuni queste comuni sono costruite, ve lo dico perché io ci ho messo il naso casualmente in questa cosa e invito anche voi a metterci il naso, sono state costruite sotto l'influsso del confederalismo democratico del Rojava, del tipo di comunità costruita dalle donne del Rojava. Non è la stessa cosa, però devo dire che quando ho cominciato a entrare in questo esperimento abbastanza casualmente andando appresso a una delle mie figlie, in realtà ho capito che quello poteva essere un modo, cioè questa condivisione paritaria che non comporta però la perdita della propria identità mi sembrava un esperimento molto interessante, per cui l'ho trasformato in un sistema di confronto che anima le comuni, per il quale ho inventato una definizione io, e la definizione è fare giardino, non riunirsi ma fare giardino. In una di queste comuni, che è la comune Vivaio, che in qualche modo diventa un po' pilota un po' la rivoluzione, in effetti si verifica questo fenomeno strano per cui la terra della città ricomincia a produrre frutti, ricomincia a materializzare alberi, a far germogliare semi, che è naturalmente un dato simbolico. Quindi vi leggo due pagineste che riguardano proprio questa voce collettiva delle comuni, che è anche la voce collettiva della città, e si chiama, la sezione che vi leggo si chiama Dipingere il giardino. La rete è partita dal primo nodo, che sarebbe diventato la prima comune sorella. È cominciata con una persona senza più speranze, che è tornata al vivaio pensando di concludere lì il suo tempo, coltivando i lutti che portava con sé. Una per una sono arrivate le altre creature che ci compongono e si è fatta famiglia, senza legami di sangue, ma per condivisione. Tutto questo mentre la città che abitiamo e che siamo diventata e che siamo diventava sempre più bollente, fino a trasformarsi nel calderone infuocato che è ora. Ma noi siamo il vivaio e il giardino. Da quando abbiamo piantato i pomodori, ancora di più da quando è comparso l'albero, le cose hanno cominciato a disporsi con senso intorno a noi, che siamo il vivaio. Gli altri centri erano in parte già formati, ma non facevano rete. Restavano vivi e realizzavano cose, ma mancava un bandolo. Noi siamo il bandolo e la matassa. Adesso capiamo che insieme siamo la voce della città. Han dipinge il viola, che è il suo colore. Quando entra lei nel giardino che facciamo, tutto si aggiusta nell'affresco che siamo. Lei possiede le sfumature del disegno e ce le insegna nelle parole che aggiungiamo una per volta al nostro dizionario. I colori non mentono, dice Anna. Ognuno significa. È stata la prima ad attraversare le brecce, dice, mentre era sul punto di andarsene noi l'abbiamo riacciuffata. Ci ha raccontato che sono porte, guidano in tutte le direzioni. Quella che vuoi prendere dipende da te. Nel nostro caso, da noi. Con lei abbiamo capito che per prima cosa anche noi volevamo ridipingere la città e lo stiamo facendo. Ma nessuno si accorge di noi. Un giorno ci vedranno e speriamo che non sia tardi. Resta misterioso come siano cresciute le piante che ci hanno alimentate in questi mesi e sull'albero non ci siamo fatte domande. Abbiamo imparato a respirare con lo spazio che abbiamo occupato, pensandolo anch'esso vivo. La casa ci ha protette, noi creature compost, e fuori di essa ci ha protette la città, che è parte di quello che siamo. Non è teoria. L'ultimo terremoto che ha distrutto i ciechi ha lasciato intatto il luogo che abitiamo, preservando persino il canale che nasce dalla falda, nelle cantine. Così Lotte è sopravvissuto e noi con esso. Da quando un altro pezzo di quartiere è crollato, le rovine appaiono ancora più plausibili e ci nascondono meglio. Non dipende dalla semplice forza dei nostri corpi, che sono fragili. Forse c'è una rete di storie che ci unisce e forse questo è il posto dove le storie si conservano. quando facciamo giardino, a volte attraversiamo le brecce. Per paura che ci perdiamo nel labirinto dei mondi, Beats tiene saldo il filo di Arianna che ci riporterà a casa. Possiamo sentirci a vicenda, respirare insieme, anche se siamo in strati diversi della cipolla che è questa città. Nessuno immagina quanti mondi ci sono sopra il mondo nel quale siamo inchiodati. Noi stiamo imparando ad allentare gli ormeggi. Ci muoviamo trasversali nel tempo. Poiché siamo creature nate nella peste, per caso e senza capire ancora quello che siamo in grado di fare, conosciamo la potenza della creazione incompleta e l'energia del caso che ci ha portate qui una per una. Ora siamo.
Grazie Nicoletta, grazie Franci. Io non so se abbiamo ancora qualche minuto, ma che sono cinque. E non so se dal pubblico qualcuno vuol fare qualche domanda o ha qualche considerazione proprio partendo da quello che abbiamo sentito, da quello che le nostre ospiti ci hanno raccontato. Silenzio. Eccola.
Barbara, ciao.
Io non vedo niente, ragazzi.
Non so, un attimo Barbara, scusami. Microfono.
Perché sono felice di averle viste, perché le stimo tantissimo, e Nicoletta e Franci, quindi grandi, grazie per quello che fate. E a parte questa piccola premessa, vi chiedevo, anche se esce un po' dall'argomento principale, perché è una domanda che mi interessa molto, e comunque avete parlato oggi di ambiente, però è assolutamente dentro sia la fantascienza che quello che fate tutti i giorni, cioè il vostro rapporto con la paura.
Con la paura nel senso di paura legato alla questione ambientale o in generale? No, non ho sentito.
Il vostro rapporto con la paura non solo legato alla questione ambientale, ma andiamo ad ampliare l'argomento. Vorrei proprio sentire appunto, a parte quello che avete detto sull'ambiente, è molto interessante, però vorrei fare un passo successivo, cioè soprattutto di questi tempi, in questo periodo, con tutto quello che abbiamo intorno, cioè scrivere di paura sia collegata all'ambiente ma anche in generale, secondo me aiuta a elaborare la paura, ma viviamo nella paura, quindi qual è il vostro rapporto nei vostri scritti, come la utilizzate, come la fate entrare, eccetera eccetera. Proprio deformazione mia professionale, ma anche voi siete in questo, secondo me, molto brave, quindi mi interessava, insomma, molto.
Comincio io? Ok, allora, innanzitutto una premessa di tipo personale. Io ho un rapporto molto difficile con la paura, perché non la sopporto, cioè è una di quelle emozioni che proprio non tollero, forse perché la sento più degli altri, forse sono più fifona degli altri, non lo so, però è una cosa che mi dura veramente poco, molto poco, perché passo dalla paura all'incazzatura, cioè tendo ad arrabbiarmi, e quindi ho subito una reazione molto forte alla paura, e quindi è un modo per cancellarla, per annullarla. Detto questo, non è che non la conosco, e sicuramente la utilizzo anche in quello che scrivo, perché è solo dalla paura che riesce a creare la tensione di tipo emotivo. Anche questo libro, pur essendo un'ambientazione solar, la spy story è sempre sul filo della paura di morire, la paura di essere sconfitti, la paura di doversi confrontare, soprattutto uno dei due personaggi, con degli errori pesantissimi fatti nel passato. Alle volte si ha più paura di affrontare se stessi che gli altri, e diciamo che in questo libro la paura tende ad andare in questa direzione. Personalmente, in questo momento la mia, da un punto di vista proprio generale, perché sicuramente non siamo in un momento, se ripensiamo semplicemente come stavamo anche solo 7-8 anni fa o 5 anni fa, ci troviamo
anche avantieri.
Beh, ma allora certe avvisaglie c'erano già. Comunque, da un punto di vista della situazione generale. Abbiamo avuto una pandemia, adesso facendo le corna, io purtroppo sono una biologa, quindi sono molto preoccupata perché la possibilità di altre è abbastanza reale. Sono molto preoccupata da un punto di vista ambientale, sicuramente sono più preoccupata da un punto di vista ambientale che da un punto di vista politico. La politica in questo momento mi preoccupa, ovviamente, cioè sarebbe come sparare sulla Croce Rossa dire una roba del genere. Mi preoccupa molto, ma mi preoccupa soprattutto per questa sua insensibilità generalizzata, non solo in Italia, a proprio questa questione generale di tipo ambientale e anche di rapporto con le guerre. Noi continuiamo a fare le stesse cose e ci domandiamo perché poi abbiamo gli stessi risultati e gli stessi errori. E anche le persone con la buona volontà maggiore non sono capaci di uscire da certi schemi mentali a trovare le situazioni e a trovare delle soluzioni. E questa cosa a me mette paura. E la esorcizzo, come dicevo prima, con delle arrabbiature, magari la esorcizzo anche mettendola già risolta o risolvendola all'interno dei libri che scrivo.
Grazie Franci. Vai Nicoletta.
Allora Barbara, secondo me ci sono due livelli, la paura collettiva e la paura individuale. Allora, rispetto alla paura collettiva, la mia paura è ora combinando anche i due aspetti che citava Franci, cioè non riesco a scindere l'aspetto politico dall'aspetto ambientale perché inevitabilmente i due si influenzano a vicenda. La mia paura è ora, la mia paura è la vertigine di cui parla Liliana Segre, che nello spazio di una vita ha visto passare l'Italia attraverso modi di pensare completamente diversi e negare la storia, no? Di fatto negare la storia. E questa cosa qui mi spaventa molto perché diventa difficile da gestire, nel senso che c'è stata questa scollatura importante, non solo in Italia, ma insomma in Inghilterra sta succedendo anche di peggio, in Ungheria è già successo anche di peggio, però c'è una scollatura importante tra i rappresentanti del popolo e il popolo medesimo, nel senso che sembra che si abitino mondi assolutamente diversi. Mi piace pensare anche in questi termini, sempre perché vorrei imparare a seminare la speranza, non la disperazione, che comunque la base ha il vantaggio dei numeri, per cui si tratta di costruire la consapevolezza in questa base, che non è certamente semplice in un momento in cui la cultura viene devastata, che è l'unico strumento che abbiamo, però si può provare. Secondo me dobbiamo provare, forse la radicalizzazione dei contrasti a cui stiamo assistendo è uno strumento durissimo ma utile da questo punto di vista. Per quanto riguarda la paura individuale, non saprei dire, nel senso che questo è anche un pochino buffo, nel senso che di fronte all'evento spaventoso che mi riguarda io passo per coraggiosissima, in realtà, perché in genere lo affronto, nel senso che cerco di rendermi utile, di fare quello che è utile fare, no? In realtà non è così, nel senso io non sono coraggiosissima, io sono solo lenta, cioè mi viene paura 3 giorni dopo e quindi a quel punto posso abbandonarmi al panico, tanto la crisi è assolutamente praticamente reagisco subito, per cui dico ah, che brava, hai preso in mano la situazione, insomma mi sviene una studentessa in classe, faccio subito, cerco di capire. E il giorno dopo sono presa da panico, per cui non è che non ci sia questa reazione, cioè non riesco ad arrabbiarmi, faccio le cose pratiche, reagisco istintivamente, però non so se questo, se il coraggio lo chiamano così, non so se gli eroi che vanno in battaglia, i cosiddetti eroi che vanno in battaglia poi si spaventano dopo la battaglia, però a me succede esattamente così.
Grazie. Posso aggiungere una cosa stupida? Mi è venuto in mente adesso perché sia io che Nicoletta non ci eravamo messi d'accordo, quindi non sapevo cosa avrebbe letto lei e cosa avrei letto io, però avete sentito quanto gli alberi siano protagonisti di questa cosa. Allora io credo veramente nella possibilità comunque che ognuno di noi, anche poco, ma può fare sempre qualcosa. Prendetevi cura del verde. Cioè veramente io faccio dei libri che non prendono posizione mai, ma che mettono in scena, perché io credo che le persone sono capacissime di decidere e fare a modo loro, ma in questo momento non sto scrivendo un libro, sono qua come persona e io credo veramente che due piante in più sul balcone facciano la differenza, oppure se qualcuno di voi vuole dare una mano, io lo faccio. Ci sono associazioni di tantissimo genere, ad esempio una che si chiama Forestami, che è proprio dedicata a Milano e dintorni di Milano e riceve adesso anche un pochino di aiuti, credo che adesso abbia trovato un minimo di finanziamenti, ma fino a pochi anni fa, meno di mesi fa, non aveva veramente quasi nulla. E obiettivamente ho fatto delle verifiche di persona, perché io da biologa non credo mai una mazza di niente, per cui vado sempre a vedere se è vero, ed è vero, piantano una grossissima quantità di alberi. Se li piantiamo adesso hanno tempo di andare giù in profondità con le radici e di arrivare all'acqua. Se noi cominceremo a piantare gli alberi fra 10 anni, quando ormai la siccità sarà una cosa importante, li vedremo solo morire, perché non avremo irrigazione esterna e soprattutto loro non avranno il tempo di ambientarsi ed adattarsi a sviluppare un apparato radicale che li tenga in vita. Quindi avremmo già dovuto cominciare a piantare alberi 40 anni fa. La pianura padana era la più grande foresta d'Europa, questo fino all'epoca dei Romani, cioè non c'era niente di più esteso, di più gigantesco della pianura padana, che era tutta una foresta. Adesso è tutta coltivata, sì, è sempre roba verde, però avete capito che l'impatto è un po' diverso. Nel mio libro l'ho fatto quasi a livello scaromantico, se volete, così, oppure come augurio, se volete. La città in cui si svolge buona parte della storia si chiama Quercal ed è una gigantesca arbopoli che prende tutta la pianura padana. Io vorrei vedere tanti alberi nella pianura padana, in mezzo ai campi, tra un confine di un campo e l'altro, vicino alle campagne, dove si può, dove è possibile piantare un albero, non costa veramente niente, è solo un gesto, ma io veramente, se c'è la possibilità di farlo, piuttosto non leggete il libro, ma piantate un albero.
Beh, magari leggete il libro e poi piantate anche un albero.
Prima piantate
e poi leggete il libro, va bene. Gli scenari non sono dei migliori, però diciamo che grazie anche alle narrazioni che abbiamo ascoltato oggi, alle vostre parole, facciamo come ci avete insegnato, facciamo il necessario e la paura ce la facciamo venire dopo. Però, visto che viene dopo la paura, vi ricordo che alle 16, proprio qui, con la brava Barbara Varaldi, che è lì, scusami, dovevo dirlo, non mi ricordavo l'orario, per cui sono andata a ricontrollare la paura viene dal fumetto, con la bravissima Barbara Varaldi, che vi consiglio assolutamente di seguire perché ne vale veramente la pena. Basta, abbiamo finito, grazie a voi che siete stati qui con noi questo sabato mattina e grazie a Franci Conforti e Nicoletta Valorani e grazie a Sogni Elettrici.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Böhm. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Scientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
People are driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. The hiring process can be slow and overwhelming. Simplify hiring with Indeed. Indeed is your matching and hiring platform. With over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. Join more than 3.5 million businesses worldwide that use Indeed to hire great talent fast. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. That's Indeed.com/PODKATZ12. Terms and conditions apply.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices. Plus, extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. And up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices. Plus, extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. And up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.